Benvenuti a tutte le persone che ci ascoltano.
Qui Elena e Clizia per raccontarvi storie straordinarie.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale.
Per chi non lo vorrebbe affatto.
Per chi non ci si è mai sentito.
E per chi ci si è sempre sentito nonostante tutto. Bentornati e bentornate a Normal Queer. Oggi continuiamo a parlare di asessualità con la nostra ospite Susanna. Visto che la nostra società e la nostra cultura sono incentrati sul sesso, cioè il sesso è ovunque, è nelle pubblicità, è così che si vendono i prodotti, grazie proprio all'attrazione sessuale, come fai a vivere in questo contesto? Cioè, o meglio, come ci vivi in questo contesto, in questa cultura?
Allora, diciamo che secondo me il sessuocentrismo che io vedo nella società, secondo me è semplicemente l'altra faccia della sessuofobia che comunque c'è nella società.
Vero.
Il fatto che il problema sta nella concezione generale del sesso che si ha, che poi ovviamente è funzionale in qualche modo, come dicevi tu, al consumismo, al sistema capitalista come oggi, quindi in cui bisogna comprare e appunto stare connessi per far girare in qualche modo tutto quanto il sistema. E secondo me il fatto è che il sesso viene percepito ancora oggi come una cosa in qualche modo speciale, cioè tipo qualcosa di piccante, qualcosa di non normale in qualche modo. E quindi da una parte può essere visto come una cosa in qualche modo scabrosa, che non va detta, che va nascosta, di cui non si può parlare naturalmente, normalmente, in maniera spontanea. Dall'altra è proprio per questo fatto che viene nascosta, diventa diciamo il prurito che c'è dietro ogni cosa, quindi viene usata proprio perché, essendo repressa, diventa qualcosa di invitante e che diventa invece in qualche modo il fulcro per scatenare in qualche modo le proprie, diciamo, pulsioni, cioè proprio perché viene represso. Secondo me il punto è che del sesso andrebbe parlato per quello che è, quindi come una parte naturale della vita, senza, diciamo, dargli questo significato né in positivo né in negativo di più di quello che non sia. E ovviamente questa cosa secondo me parte assolutamente dall'educazione sessuale nelle scuole, che è una cosa fondamentale, che soprattutto in Italia ancora assolutamente non è fatta bene, come minimo se è fatta, ma a volte proprio non è fatta e basta.
Sì, purtroppo è vero. Comunque è molto interessante l'uso della parola prurito, no? Perché questo mi ha fatto pensare al fatto che ci sono tantissimi stimoli, ci arrivano tantissimi stimoli dalla società nei confronti del sesso, però poi in realtà è una cosa che non si può fare, oppure esatto, una cosa molto fantasticata che deve avere per forza un significato magico, mistico, no? Qualcosa di spettacolare, quando alla fine, cioè, dura 5 minuti se vai di fretta, 10 se te la prendi con calma, insomma, niente di eccessivamente, ecco, come posso dire, mistico e miracoloso.
Esattamente.
E quindi per questo ti faccio la seconda parte della domanda, e cioè il sesso è vissuto come una parte fondamentale della relazione nella nostra cultura, e invece nel tuo caso o nelle tue relazioni, se ti va di parlarne, perché questa parte non c'era nelle domande che ti abbiamo dato, come vivi insomma le relazioni e senza questa parte spettacolarmente fondamentale, ecco?
Ah, allora, diciamo che io personalmente sono sex favorable, quindi diciamo che io ho scoperto mezzo recentemente, perché poi appunto non è... arrivare al punto in cui poi capisci se ti va di fare sesso o no per una persona sessuale è più complicato di quello che sembra, perché appunto non c'è la parte proprio più iniziale. Però detto questo, io in realtà ho capito che comunque tendenzialmente non ho problemi a fare sesso nelle mie relazioni, diciamo, sentimentali, cioè è una cosa che mi piace. Poi io, come tantissime persone asessuali, ho sempre praticato, diciamo, autoerotismo, quindi comunque ho sempre trovato un modo di conoscere il mio corpo, capire come provare piacere e tutto quanto. Quindi diciamo che a livello personale, cioè diciamo che la cosa difficile non è tanto l'atto in sé, anche se la prima volta che ho avuto, diciamo, una relazione in cui poi mi è capitato di fare sesso, non lo sapevo, quindi era un po'... cioè non sapevo come sarebbe andata, quindi sicuramente più che l'atto in sé il problema è un po' prima, cioè da una parte nel trovare un interesse sentimentale senza la guida, diciamo, della parte fisica. Qua
Certo.
parlo sempre di me perché poi ovviamente l'esperienza di ogni persona sessuale può essere diversa, come abbiamo visto c'è una grandissima varietà nella comunità. Però un po' in quel momento e poi un pochino, diciamo, nel spiegare l'orientamento sessuale all'altra persona, perché nel caso della persona sessuale, come per le persone bisessuali, per esempio, dell'ombrello B+, non è detto che l'altra persona sia del tuo stesso orientamento sessuale, cioè vale per tutti, anche etero e persone omosessuali ovviamente, però le persone asessuali e bisessuali vivono molto questa cosa, perché a volte devono spiegarsi anche a persone che non sono nemmeno della comunità queer in qualche modo. E quindi c'è sempre un po' questa tensione del dire mi capirà, capirà che magari per me è diverso, capirà che mi ci vuole un po' più tempo magari. Oppure no, cioè a me è capitato anche di fare un pippone di 2 ore, ah no, guarda perché proprio mettiti
Prendi
tranquillo,
gli
messi,
appunti un
proprio
attimo.
tipo stiamo tranquilli, ci guardiamo i film e poi tipo la volta dopo è successo, quindi insomma a volte queste cose non sono nemmeno, cioè non va sempre allo stesso modo. Però detto questo, ovviamente lo stigma è più che altro nell'accettazione e nel trovare da una parte un partner che capisca l'universo queer e l'universo asessuale, che non è scontato, non vanno per forza insieme,
No,
e poi
vero.
che magari a volte abbia un po' più di pazienza, oppure che accetti in generale il proprio modo di vivere il tuo modo di vivere la sessualità. Però questo vale un po' per tutte anche le coppie, cioè c'è anche da dire, parlando invece che di me più in generale. Cioè, trovare una persona con cui ci si trova anche dal punto sessuale e non solo sentimentale è importante per tutti. Qual è il problema? Lo stigma che c'è nella società, soprattutto verso le persone sex indifferent oppure sex repulsed, è che cioè, il fatto che tu puoi non amare, praticare sesso nella relazione, non è un'opzione. Cioè, quello rimane il fulcro in qualche modo della relazione romantica, non c'è una fluidità nelle relazioni per le quali si concepiscono diversi modi in cui una persona si può relazionare, in cui può scegliere di dare priorità diverse alle relazioni nella propria vita, posso mettere al centro questa relazione che è amicale oppure che è romantica, ma non include il sesso. In questo caso, ovviamente, i discorsi politici intorno alla sessualità sono molto vicini anche a quelli in realtà sul poliamore e sulle non monogamie etiche. Perché ovviamente si tratta sempre di rendere più fluido il modo in cui pensiamo ai nostri rapporti con gli
Sì,
altri. Ecco.
sì. Grazie, interessantissimo tutta la spiegazione. Io avrei, diciamo, un'ultima domanda prima di farti quelle che Diritto.
facciamo. Sì, esatto, prima di farti quelle di rito, che è una domanda un po', diciamo, complessa e vorrei portela. Io ci ho visto anche un po' di afobia, non so se si dice così. Sì, dice afobia.
Ok, perfetto. Perché praticamente il discorso era tipo, ma di che cosa devono combattere le persone, cioè su cosa devono combattere le persone asessuali? Perché alla fine, una persona asessuale non viene perseguita, cioè non ha subito una perseguitazione, cioè non so se si dica
Persecuzione.
persecuzione, grazie. Non ha subito una persecuzione, non è discriminata costantemente come sono invece le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, eccetera. E io, cioè, ci sono rimasta, nel senso che cercavo di dare il mio punto di vista, però mi sembrava come se a un certo punto non se ne uscisse, ok? E
Certo.
quindi io ho detto, senti, sai che ti dico adesso che c'è Susanna, cioè, anche se per me la risposta è scontata, cioè, vorrei dare voce a te su questa cosa, anche perché comunque di situazioni a livello politico, anche in Italia, soprattutto in Italia, ma non solo, in cui appunto le persone asessuali vengono invisibilizzate dalla stessa comunità queer, cioè, insomma, ce ne sono e anche con la situazione della proposta del DDL Zan l'abbiamo visto, quindi vorrei dare voce a te e che tu potessi, insomma, spiegare, se c'è da spiegare. Questo concetto, insomma, rispondere a questa cosa.
Certo, allora diciamo è ovviamente un discorso molto complesso, però si parte da una cosa basilare. Allora, intanto questo vale per tutta la comunità queer, per tutte le subalternità, le donne, insomma, le persone di etnia non bianca, eccetera, eccetera. Le discriminazioni non sono definite solamente dalla legge, e qua partiamo dalla base. Cioè, non, anche nei paesi in cui il matrimonio omosessuale è stato accettato dallo Stato e c'è una legge contro l'omofobia, la bifobia, eccetera, può esserci comunque omofobia, perché è una questione culturale e non legale, ovviamente. Quindi, anche se questa cosa non è sancita dallo Stato, ricordiamo che in Italia non c'erano proprio leggi sugli omosessuali in qualche modo, mentre in altri paesi europei c'erano leggi che proprio vietavano i rapporti omosessuali. Cioè in Italia per esempio non c'era, non venivano proprio menzionati appunto anche l'invisibilizzazione, che è un aspetto culturale piuttosto che legale, è una in qualche modo discriminazione, ma in generale è mette alcune persone in una posizione di subalternità, ecco. La più grande, diciamo, discriminazione in qualche modo, appunto subalternità che le persone asessuali subiscono rispetto alle persone eterosessuali e in generale allosessuali, è il fatto che sono invisibili, cioè la sessualità non si conosce, non si comprende, non è considerata come una cosa che esiste nell'universo. Cioè, quando una persona capisce di essere asessuale, prima diciamo di internet non ne parliamo, cioè ci sono storie veramente assurde, però ovviamente pensa di essere l'unico, l'unica e pensa di essere sbagliato. Però perché, diciamo, in qualche modo c'è la persona asessuale o aromantica si sente in qualche modo isolata rispetto al mondo. Perché il fatto è che a livello sessuale, culturalmente c'è, diciamo, una norma molto definita che prima era legata fortemente a, diciamo, anche all'impostazione sessista della società in cui ogni ruolo aveva un genere, eccetera. Da una parte c'è la presunzione che appunto il rapporto fondamentale della tua vita e che la tua sfera sessuale e romantica sia per forza orientata verso l'altro sesso. E questo è un primo concetto generale, che già nel caso degli asessuali non è così, perché c'è l'orientamento romantico e magari ti può direzionare, però a livello sessuale non si è attratti da nessuno, cioè uomini e donne. Qual è però un'altra norma in qualche modo molto importante nella società ancora sottesa, che non è stata ancora per niente decostruita? Quella che appunto c'è una studiosa americana che la chiama in qualche modo amatonormatività, ovvero l'idea che ci sia un solo modello di relazione che è quello valido e che deve essere centrale nella tua vita. E questa relazione è monogama, e quindi questo tipo di discriminazione in qualche modo esclude anche appunto le persone poliamorose, e che questa relazione deve essere romantica e deve essere sessuale, come abbiamo detto. Quindi diciamo che questo preconcetto rende una persona sessuale non solo gli rende difficile capire chi è, perché non si parla nell'educazione sessuale, nella società in generale non viene contemplata l'idea che tu non provi attrazione sessuale, c'è sempre chi ti piace, ma quindi vedi quello che è figo, cioè tutte queste cose che non sono ovviamente sbagliate, ma semplicemente non si contempla che ci può essere una diversità, si fa riferimento a un unico modello. E poi rispetto alle relazioni, anche quando una persona asessuale capisce, la società comunque si aspetta e vede come strano e dissidente qualsiasi modello relazionale che non si adegua per forza a quello lì. Quindi se io appunto non cerco il sesso nelle mie relazioni, non è normale, non vengo vista come una persona anche adulta, vengo infantilizzata. Se io invece magari da persona romantica penso che le relazioni più importanti della mia vita non siano quelle romantiche, ma scelgo di mettere al centro della mia vita, che ne so, la convivenza con una mia amica o con una relazione platonica di qualche altro tipo. Questa ovviamente è una cosa che è fuori dalla norma e che anche a livello legale non viene tutelata. E questo vale tanto per le persone aromantiche asessuali quanto per le non monogamie etiche. Se parliamo di tutela, per esempio, dei partner e delle relazioni non convenzionali, tra virgolette. Questo solo per dire, poi ci sono anche episodi violenti, di diafobia, sicuramente non stiamo facendo la gara delle discriminazioni, anche perché tantissime cose semplicemente non vengono riportate come afobia perché non si conosce, diciamo, il termine, la situazione, il contesto. Però ovviamente ci sono anche casi non solo verbali di aggressione, ma a volte anche fisica, tipo ti ho detto che sono asessuale, che quindi non mi interessa il sesso occasionale o baciarti, tu poi ubriaco mi vieni a cercare e mi dici voglio cambiarti perché c'hai un problema nel cervello, c'hai un blocco. Cioè, a me è capitata una cosa simile. L'estremo sono gli stupri correttivi, che è una cosa terribile,
Mamma mia.
però succedono, cioè, come per le altre persone queer. Poi appunto non stiamo qua facendo la pornografia del dolore, appunto, però.
No, no, però secondo me è
No, però
importante.
queste cose ci sono ed è giusto raccontarle, sì. Anche perché stavo riflettendo su quello che hai detto, insomma, all'inizio di questo discorso, sul fatto che comunque tutti gli altri orientamenti sessuali sono sempre stati discriminati in base all'attrazione sessuale
Esatto.
che provavano, no? Per lo stesso sesso, scusa, per lo stesso genere, per altri generi e così via, come le persone poliamorose o con un altro stile relazionale, la discriminazione verso di loro implicava sempre l'attrazione sessuale. Quindi adesso che ci sono persone che non presentano questa attrazione sessuale, è un casino. Come le discriminiamo? Terribile! Cioè,
Esatto, sì,
veramente.
semplicemente no, non esistono, non sono contemplate.
Esatto. C'è sempre qualcosa che non va se c'è qualcosa di diverso.
Sì, poi il momento, cioè probabilmente uno dei posti in cui le persone asessuali sono più esposte a episodi purtroppo di violenza sistemica, verbale o fisica, no, più verbale e psicologica in questo caso, è proprio dai professionisti sanitari, che siano psicologi o che siano medici. Cioè, se tu dallo psicologo per qualche motivo magari dici che sei asessuale e lo psicologo non sa quello di cui stai parlando, perché ovviamente cioè, i professionisti della salute mentale non sono formati sulle tematiche queer, tantomeno su quelle appunto specificamente asessuali,
Sì, è vero.
magari pensa che hai un disturbo della libido o dice ma nel senso te ti devi prendere
Un
dei
disturbo del
farmaci.
desiderio,
Esatto,
sì.
un disturbo del desiderio, perché in realtà la sessualità è stata levata dal DSM-5, mi pare, che comunque, come sappiamo, è un concetto di per sé contestabile, ma detto questo, il personale poi non è formato, quindi non, cioè, nel senso, non sono preparati a gestire spesso queste cose, come magari in un consultorio, in un caso di violenza domestica, magari se c'è una questione legata proprio a questo non si è in grado di gestirla.
Bellissimo spunto, soprattutto perché stai parlando con due quasi psicologhe, quindi benissimo
Infatti,
perché.
sì, la formazione di psicologi è veramente cruciale per le tematiche sessuali.
Sì, io mi rendo conto che in realtà purtroppo per le tematiche LGBT più in generale i terapeuti non sono formati, cioè la maggior parte non ha idea, comunque è tutto eteronormativo. Terribile, nel senso, per fortuna questo podcast piano piano lo stanno ascoltando anche dei terapeuti e infatti mi scrivono e dicono: "Ah, sai, è utile per i miei pazienti." L'altra volta: "Ah, no, perché una persona non binaria in terapia e quindi questa cosa mi ha illuminato." Quindi dai, speriamo di riuscire a cambiare qualcosa. Comunque
No,
ci
ma poi
avviamo.
soprattutto,
Non è
scusa,
vero.
scusa, ci tenevo perché dico, soprattutto il fatto che, cioè io penso che come dice Susanna, le persone asessuali ci cioè, vivano, tra virgolette, non so come definirla, anche una doppia discriminazione, perché noi in quanto persone LGBT, e mi fermo qui avvolutamente, come dicevate prima, cioè, viviamo una discriminazione, anche una magari mancata conoscenza, eccetera, però sempre legata a una sessualità che comunque c'è.
Certo.
Ok? Cioè, è vissuta come non nella maniera eteronormata, ma comunque vissuta perlomeno in una maniera comprensibile
Al
appunto.
mondo esterno.
Esatto, grazie. Mentre invece, per esempio, io ti dico questa cosa non la sapevo, e quindi grazie, io non sapevo neanche che ci fosse mai stata la sessualità nel DSM, per dirti.
No, questo neanche io, sinceramente.
Quindi, cioè, tu l'hai detto e effettivamente mi ha fatto riflettere, ora senza denigrare branche della psicologia, e qui lo dico e qui lo nego, che le odio, però effettivamente vedono,
Diatribe tra psicologi.
esatto, no, però vedo proprio, no? Vedono la mancanza di un desiderio sessuale indirizzato come intendono loro, quello che ti pare a un, oh mio Dio, trauma infantile e tutto il resto, no?
Esatto. Sì.
Che poi nulla togliere al fatto che queste cose possano assolutamente succedere, però catalogare
Certo.
tutto in questa maniera è molto riduttivo e soprattutto non fa bene a chi ti sta di fronte, anzi, poi veramente gli fai venire i traumi alla gente, insomma, ecco questo.
Va bene, allora ci avviamo alla fine della puntata e quindi ti facciamo le due domande di rito finali. La prima è: cosa vuol dire per te normal queer?
Allora, diciamo che queer è un concetto che amo molto, in cui mi rivedo moltissimo, che è definire qualsiasi, diciamo, identità, appunto, dal punto di vista sessuale o di genere, o relazionale, che vada in qualche modo fuori dalla norma eterosessuale e amatonormativa, abbiamo scoperto questa sera. Normal queer è un po' come dire sono un queer X, e quindi sono qui a esprimermi in modo che mi troviate relatable, sempre più persone. Spero di averci
Ah,
azzeccato.
no, è una cosa personale, assolutamente.
Sì, esatto, non c'è un giusto e
Sono solo un
sbagliato.
normal queer, sono qui.
Senti, invece l'ultima domanda che facciamo è di raccontarci una volta in cui non ti sei sentita normale, tra virgolette, o che non ti ci hanno fatto sentire, insomma, cioè, ti sei sentita diversa per qualche cosa.
Certo, ma diciamo che non mi vengono in mente aneddoti proprio iper particolari. Sicuramente il momento in cui ho sentito di più la mia diversità, soprattutto in quanto persona asessuale, era al liceo. Il liceo è un macello per le persone asessuali, perché ovviamente lì c'è l'inizio, insomma, dell'attrazione sessuale, anche in maniera molto forte. E quindi era molto molto strano vedere tutte le persone, i miei amici, insomma, intorno a me esplodere, diciamo, da quel punto di vista. E la cosa divertente è che, appunto, io non ero tipo che non avevo istinti di nessun tipo, ma non erano proiettati sugli altri. Quindi io pensavo, vabbè, adesso incontrerò tipo una ragazza, un ragazzo con cui mi andrà di vario sesso, e lo aspettavo, ma non arrivava mai.
Giravi per i corridoi,
E
dove
poi a un
sei?
certo punto, invece dell'amore della mia vita, è arrivata la pagina Wikipedia asessualità, che mi ha spiegato le cose. Così.
Benissimo, grazie mille. Bene, sei stata
Niente.
veramente molto gentile ad aver partecipato a questa puntata di Normal Queer e molto chiara, soprattutto nelle tue spiegazioni. Speriamo che sia utile a più persone possibili. Veramente grazie per essere stata con noi.
Niente, grazie a voi.
Soprattutto, scusami, l'ultima cosa che volevo dire è grazie anche perché hai fatto delle condivisioni molto personali, quindi ci tenevo a ringraziarti per queste condivisioni, appunto.
È la croce e la delizia dell'estroversione. L'oversharing. No, comunque, se posso dire semplicemente un'ultima cosa,
Vai.
appunto, mi sono scordata di dire prima che, come sapete, appunto, diciamo, le persone asessuali, se ne è parlato un pochino anche attraverso il movimento che prima era molto più di Zan e poi stati Genderali. Le persone asessuali aromantiche, come anche quelle per esempio non binarie, sono state un po' escluse appunto dalle varie, diciamo, definizioni, ma soprattutto dal dibattito intorno alla legge Zan. E quindi niente, al di là della legge che, insomma, non è quello, ma si parla insomma di movimento per fare consapevolezza su queste tematiche e per politicamente insomma arrivare a una società più inclusiva. Vi invito a seguire appunto Rete Lettera, che è questa insomma insieme di attivisti asessuali e romantici di cui faccio parte, che si attivano in questo senso. Ecco, solo questo.
Grazie.
Va bene. Seguite Rete Lettera A, mi raccomando.
Esatto, su tutti i social.
Benissimo.
Bene.
Bene, grazie mille e speriamo di vederci presto.
Ok.
Ciao.
Ciao ragazze.
Allora, direi di andare con il nostro solito commento e se posso aprirei io, nel senso che mi sono appuntato alcune cose. Innanzitutto volevo dire che il fatto di quando Susanna ha parlato delle etichette come uno strumento di riconnessione con gli
L'ho
altri
segnata
mi è
anch'io.
piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo, cioè un altro di quelli che no, deve essere uno slogan questo.
Sì.
E quindi, insomma, volevo sottolineare questa cosa che mi era tanto piaciuta. E poi volevo scusarmi con il nostro pubblico per il fatto che ho iniziato con il mio trip di domande e a un certo punto, però spero che in qualche, cioè, a me ha aiutato molto farle e soprattutto mi ha chiarito le idee, quello che lei ha detto. Quindi spero che insomma, questo possa in qualche modo aver chiarito le idee anche a chi ci ascolta.
Sì, devo dire che anch'io all'inizio comunque ero partita molto confusa e poi a un certo punto ho avuto un insight, proprio una consapevolezza durante l'intervista e ho detto: ah, ok, adesso ho capito tutto, ma in realtà è molto più facile di quanto sembra, è vero? Susanna
Esatto.
aveva ragione, mamma mia, tutte queste pippe mentali, e invece era molto più facile. E lì ho avuto la prova che le etichette veramente ci aiutano a connetterci con gli altri, perché se lei non avesse dato tutte queste definizioni, io non penso che avrei capito fino in fondo quello che stava dicendo, qual era il suo sentire e in cosa si riconosceva. Quindi è vero, e ne abbiamo avuto una prova in diretta.
E poi no, l'ultima cosa che mi era venuta in mente è il fatto che lei, quando ha parlato di un momento in cui non si è sentita normale, di un episodio, anche se in quel caso era più un periodo, ha fatto riferimento al liceo, e in questo caso, anche se l'associazione è banale, no? Perché è lì che iniziamo ad avere quelle...
quel prurito!
Cioè, anche esatto, a rapportarci anche proprio con l'altro in questo senso. Mi ha fatto riflettere sul fatto che è stata la prima, se ci pensi, che si è, no, sentita tra virgolette non normale in un momento liceale, perché invece altre persone prima di lei che sono venute come ospiti hanno fatto riferimento di solito a dei momenti più
nell'infanzia.
Sì, esatto, sempre scolastici, però nell'infanzia. E quindi niente, è una cosa che effettivamente ci potevamo arrivare pure da sole, però è stato anche interessante e anche illuminante, secondo me.
Sì, sì, sì. Devo dire, il fatto che abbia fatto riferimento a un'altra fase della vita, comunque cruciale per le persone, ha aiutato ancora di più a capire bene cosa vuol dire, come si sentono le persone asessuali, ovviamente come si sente lei, perché noi abbiamo intervistato lei, poi le altre persone magari si saranno sentite non normali tra virgolette in altri momenti della loro vita. Infatti ricordiamo che le opinioni espresse nel podcast sono sempre delle persone che intervistiamo, non sono mai un diktat generale o una regola aurea, insomma, quindi molto importante secondo me tenerlo a mente. Bene, direi che anche il nostro commento, che doveva essere breve e non lo è stato, è finito. Vi ringraziamo per essere stati con noi per quest'altra puntata di Normal Queer, e ci sentiamo fra 2 settimane.
Ciao!
Per qualsiasi dubbio o domanda potete trovarci sulla nostra pagina Instagram o Facebook Normal Queer, o scrivere alla mail normalqueer.info@gmail.com. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
E poi a un certo punto, invece dell'amore della mia vita, è arrivata la pagina Wikipedia asessualità.